Bene, di nuovo con voi, eccoci qui, Marco Piccari
e Stefano Impallomeni. Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti, buon Maracanã a tutti.
Buon Maracanã a tutti, benvenuti come sempre e proseguiamo il nostro, diciamo così, percorso settimanale. Siamo a ridosso praticamente della ripresa del campionato, ci sono un po' di temi da affrontare insieme a Stefano, insieme agli amici che adesso andremo subito a presentare. Vi ricordo di scaricare l'app per stare connessi con noi, ma poi ci sono anche altri modi per poterci seguire, le TV che sono connesse con noi, e quindi saluto ad esempio gli amici di Teleuniverso, in questo momento in collegamento con noi nel canale 12 del digitale terrestre nel Lazio. Poi dopo saluteremo anche gli altri via via. Allora, detto questo, vi ricordo anche di scaricare la nostra pagina Instagram con la dicitura TMV Radio, no sport, perché è quella vecchia che stiamo cambiando, quindi TMV Radio. Allora, detto questo, caro Stefano, andiamo a dare il buon pomeriggio a Stefano Mattei. Ciao Stefano, ben trovato.
Ciao Stefano.
Grazie a voi, buongiorno.
E poi c'è con noi anche, mi fa molto piacere, Paolo Ghisoni. Ciao Paolo, ben trovato.
Buon pomeriggio.
Ciao Paolo.
Ciao Paolo. Poi stiamo aspettando anche un amico che si unisce con noi in questo momento di trasmissione. Allora, intanto senti Stefano, io vorrei approfittare, visto che stiamo raccogliendo un po' di pareri, l'abbiamo fatto anche diciamo così in precedenza, voglio chiederlo anche a Stefano e a Paolo. Giornata importante questa, con due scontri diciamo di livello, no? Milan Juventus e Napoli Roma. Potrebbe essere la giornata importante secondo voi per chi? Per Ranieri, che prende questa Roma e quindi deve risollevarla, per Conte, che deve cercare magari di allungare ancora, di rimanere lì davanti, per Motta che insomma deve fare i conti con una serie di assenze, per Fonseca che deve accorciare questa classifica. Insomma, ci sono una serie di temi no, da questo punto di vista,
tanti
temi. Stefano, giornata importante potrebbe diventare per chi a tuo giudizio?
Ma un po' per tutti, per ragioni diverse, perché partiamo dalla partita più importante, che è Milan-Juventus. La Juventus non può perdere, perché ci sono già dei piccoli sfricchioli che fanno capire che questa squadra va ridisegnata o va rinforzata a gennaio, però intanto bisogna fare assolutamente punti, perché la classifica è ancora abbastanza corta per la Juventus. Però insomma abbiamo capito che ci serviranno sicuramente a gennaio due difensori e un attaccante, non facile il compito per la Juventus, e quindi deve fare punti in emergenza. Sono tanti i giocatori che mancheranno a Motta, ma di fronte c'è un Fonseca che puntualmente, quando non vince, viene rimesso in discussione. Certo. E se non andiamo a vedere la classifica, il Milan, d'accordo, c'è da recuperare la partita con il Bologna, che non sarà comunque facile, è in ritardo rispetto alle altre. Per quanto concerne rapidamente invece Napoli-Roma, Conte ha perso l'ultima in casa in maniera brusca, perché ricordiamo il 3-0 dell'Atalanta contro il Napoli. Vuole fare punti perché vuole mantenere la leader della classifica, ma di fronte c'è un Ranieri che sa benissimo che la sua chiamata è stata nel momento più difficile della squadra e del calendario, perché nell'ordine Napoli, Tottenham e Atalanta sono tre ostacoli durissimi, però anche la Roma non può perdere, e quindi anche lì rischiamo tutti.
Allora, sento anche Paolo, poi vediamo se fa un'aggiunta anche Stefano, perché prima aveva un po' accennato a qualcosa, ci ritorno un attimo da Stefano. Paolo!
Sì, se guardassimo anche un'altra ottica, cioè citate i quattro allenatori, magari manca il quinto, cioè Inzaghi, che gioca a Verona, l'Inter, in una settimana dove le rotazioni sono obbligatorie perché c'è il problema di Çalhanoğlu, c'è l'Ipsia, ci si gioca probabilmente definitivamente il passaggio, direi in preventivato, visto quello che era il calendario già agli ottavi di Champions.
Beh, se non vince a Verona è il caso del lunedì.
Sì, però c'è sempre la Champions.
Se non approfitta l'Inter, scusami Paolo, no? Perché mi piace questa. Sì. Però l'Inter deve approfittare, cioè deve vincere, perché poi di là chi
ti sei un po' risentito che non stava 3-4 Inzaghi?
No, ma perché c'è una partita siccome gioca per primo,
cioè tu dici l'Inter vince facile,
ma deve vincere, ma no, deve vincere assolutamente.
Sì,
perché
siamo
puoi mangiare
però
punti qui, oh.
Secondo me ragazzi, il titolo 2 è indovinativo. Una giornata importante, lo sapremo.
Certo.
Con Maracanã scoppiettante, perché sì, è tutto in bilico. Comunque non volevo togliere la parola.
No, scusami Paolo.
Ma avevo in pratica concluso, perché poi con Marco
potrebbe pure andare in vetta l'Inter da sola, attenzione.
30-40 30-40 secondi, alla fine questa è la dinamica, per la, forse per una delle prime volte l'Inter gioca per primo, per prima,
alle 3,
e,
sì,
e sta alla finestra, e quindi sai, faccio questo ragionamento in un'ottica di lettura diversa, partendo dal fatto che però con tutti i nazionali in giro di queste quattro citate prima e dell'Inter, andare a Verona e vincere facile, Marco.
No, no, vincere facile non esiste, ma deve vincere, cioè
un
diverso.
Le 15 è un po' un orario del caso.
Sì. Però del caso?
Potrebbe esserci, è vero, ha ragione Paolo. Bisogna però... stare 15 di sabato l'Inter, orario del caso.
Quindi
per
tu,
non dire altro.
Tu Stefano? A tutto questo cosa
no,
vuoi aggiungere?
No, Fonseca.
Deve essere una giornata importante per Fonseca.
Eh sì, perché è quello che sta più in ritardo. Insomma, adesso voglio dire, adesso la narrazione comune ha tolto di scena momentaneamente il Milan, che mi ricordo ai nastri di partenza era tra le candidate al titolo, insomma, se non altro tra le pretendenti.
Loro
no?
Continuano potevano... a dire che lottano per lo scudetto, l'ha detto anche Reinders.
Ripetutamente.
Anche altri giocatori, Fofana.
E secondo me fanno bene.
No, no, ma certo, fanno bene. Ci mancherebbe, mica è finito il campionato.
Assolutamente, però insomma sono finiti anche, voglio dire, no, i treni da prendere un pochino, non dico in anticipo, però no, tanto ti sistemi, ti metti lì. Mi sembra, è vero, ha fatto due imprese contro l'Inter in campionato, contro il Real Madrid, però sono effervescenti, discontinui, pieni di problemi in difesa, la fase difensiva dicono, però adesso ci sono i recuperi di Gabbia, c'è un Leao rigenerato e arriva una Juventus che ha una qualità, quella di prendere pochi gol, miglior difesa del campionato, e quella di non perdere soprattutto in campionato. Quindi non sarà facile battere la Juventus, anche per Motta un bel test, anche per Conte un bel test, perché di Conte sappiamo tutto del Napoli fino a questo momento, però di Ranieri, della Roma abbiamo visto non poco sappiamo e sappiamo niente. Poco, ma della Roma di Ranieri altrettanto, perché magari ci può sorprendere. Lo scorso anno, e chiudo, a livello tattico, mi piace molto questo aspetto sia a te, anche a Stefano, ma soprattutto anche a Paolo, soprattutto a Paolo, lo scorso anno il Cagliari, tu non sapevi come giocava, ha fatto 4-2-3-1, 4-3-1-2, 3-4-1-2-2-1 e a volte 4-4-1-1. Adesso non so Dybala come sta, Hummels ha la febbre, ha problemi con la moglie, insomma ci sono delle situazioni molto al limite, no? Alla Roma, e magari però l'orgoglio, il cambio d'allenatore, una partita importante che si prepara da sola, io non vorrei essere nei panni di Conte, ecco. Napoli favorito, lo ribadisco, però non vorrei essere nei panni di Conte.
Perché questa Ranieri... è una partita che può nascondere delle insidie, esatto, però ragazzi, magari adesso con tutte le problematiche che ha la Roma, non è una squadra insomma che può crearti delle situazioni di difficoltà.
Viste le prime 12 partite? No. No.
Però
c'è il cambio c'è l'allenatore e tante cose.
Stefano, abbiamo visto, no? Matteo, vengo da te, abbiamo visto tante volte che il cambio d'allenatore insomma produce un effetto nella partita immediata, di solito.
Ma il Napoli, quando ha trovato squadre schierate, e la Roma secondo me farà questo tipo di partita, che giustamente Ranieri vuole intanto non prendere gol se possibile e poi al limite segnarlo in avanti, e quindi troverà una Roma molto abbattonata, chiusa nella propria metà campo. Bisognerà vedere poi che tipo di modulo farà Ranieri, difesa 4, difesa 5, le ultime notizie, Dybala è ancora indifferenziato e Hummels invece si è allenato questa mattina, quindi Hummels in teoria potrebbe essere disponibile, e quindi ecco lì che potrebbe esserci una difesa 3 che poi diventerebbe 5, oppure una difesa 4 con Hummels in panchina. Quindi non si conosce il modulo, non si conoscono gli interpreti, perché chi giocherà davanti? Dobbic è d'accordo, ma poi a fianco a lui chi? Insomma, ci sono tante incertezze, a centrocampo 2-3 uomini, e abbiamo capito che quando deve ripartire il Napoli sfrutta ovviamente la capacità di velocità dei vari Caracciolo, Politano, lo stesso Lukaku che fa da perno. Quando deve fare la partita e trova difese schierate ha qualche problema, e secondo me la Roma domenica, credo che in questo momento sia l'unica soluzione per Ranieri, dovrà giocare una partita tra virgolette da provinciale, ma con la qualità della squadra di un certo livello.
Vabbè, vediamo, insomma sono due partite che possono nascondere sicuramente, no? Sorprese o comunque
Marco,
insidie. Prego Paolo.
Ma una curiosità che c'entra con la Roma, ma volevo condividerla così a livello colore, ma Flavio Cobolli, visto che siamo in clima a Davis, che va ad attendere a Fiumicino, va ad attendere l'arrivo di Claudio Ranieri a Fiumicino, come ve lo siete spiegato, al di là del fatto che è un passato, un trascorso nelle giovanili della Roma, che comunque è, cioè, ragazzo, cioè, però uno della nuova generazione che fa uno sport d'élite individuale, che va ad attendere un professionista straordinario, chiaramente un po' in là con l'età per essere l'allenatore magari del futuro, che, come la interpretate? Lo chiedo anche soprattutto a Stefano, che ha fatto parte del vivaio.
Ma io l'ho vista, l'ho trovata una cosa molto bella, no Paolo? Cioè, voglio dire,
no, attenzione, non è una critica, assolutamente.
Sì, no, lo so, se vuoi sapere il mio pensiero, no, lo so, che dire, ma sua critica su cosa poi? No,
appunto,
no, ma però è anche un fatto curioso, è vero, perché sei un tennista affermato e vai ad attendere l'arrivo di Ranieri, quindi sei un tifoso da Roma, va a vedere spesso la Roma, a me piace questa partecipazione anche di chi fa un altro sport, oppure ti può dire, sai che me frega, no? Non faccio più il tifoso, invece partecipa, l'ho trovata una bella cosa, insomma.
Mattei?
Ma io francamente un professionista... E nei primi 100 tennisti al mondo, con tutto il rispetto, che vada allo stadio è giustissimo, che vada in mezzo ad altri tifosi ad arrivare a Ranieri come fosse il Messia, francamente l'ho trovato eccessivo, sono molto sincero. E io vi dico una cosa, Sin secondo me avrebbe fatto la stessa cosa, mi sembra che sia tifoso del Milan, non so, sì. Credo proprio di no, cioè il professionista è professionista, poi allo stadio ci vanno tutti ed è giusto. Ma andare all'aeroporto per ricevere l'arrivo con massimo rispetto, ci mancherebbe altro, un signore, un galantuomo, un grande allenatore come Ranieri, l'ho trovato eccessivo francamente.
Magari era contento Stefano comunque, perché...
Sì, ma io posso essere contento anche a casa mia.
Sì, no, hai ragione, no, ci sta anche la il tuo punto di vista.
Beh, soddisfatto Paolo?
Oh, magari era lì di passaggio, cioè aveva un transfer da prendere per andare da qualche parte a questo punto, non lo so, ipotizzo anche questa situazione.
Ma tu come ti esprimi, Marco? Sei più vicino alla
io come mi devo esprimere? Ma io Stefano, se ti devo dire la verità...
Era lì per caso e...
Non lo so, sarà stato lì per caso.
Però magari era andato con degli amici, aveva mangiato una pizza, ha detto andiamo all'aeroporto.
Io se devo essere sincero, e tu sai che mi piace essere sincero, ho trovato proprio...
Fuori il luogo.
Abbastanza diciamo eccessiva proprio l'accoglienza nei confronti di Ranieri, cioè nel senso
sì no, ma stiamo parlando,
io ci sarei proprio andato in generale, con tutto il rispetto per Ranieri, che tengo, che stimo moltissimo come persona e come allenatore, però visto come sta
Marco,
io molte volte non capisco i tifosi in generale, quindi ma è un problema mio, un problema mio.
La situazione sta vivendo il tifoso della Roma,
sì,
è spiazzato, un po' disorientato.
In questo momento i tifosi della Roma, quasi tutti hanno bisogno di credere in qualcosa, perché
no, è vero, verissimo,
ma anche i tifosi di tutta Italia, non solo.
Visto il momento della Roma è un po' diverso.
No, ma rispondeva, infatti Stefano rispondeva a Marco, secondo me è un momento molto particolare che non ha mai vissuto
ma non c'entra niente Ranieri nel mio pensiero.
No, ma ho capito quello
io
che volevi dire, però non,
solo stima,
cioè la Roma a 13 punti dopo 12 giornate è un fatto inedito, sì. Che non accadeva da diversi anni, da 20 anni, sono 18 anni, 20 anni.
Sì.
Con quella stagione dei 5 allenatori, 4 allenatori.
2004,
sì, con Cassano, sì. Monteletti, si è salvato l'ultima giornata a Bergamo, col gol di Cassano, l'Atalanta, Bruno Conti che si è strappato il flessore.
Sì.
Insomma, voglio dire, ti ricordi Paolo? No, quindi io ero là quel giorno, quindi
ricordo l'esperienza analoga dell'Inter quando cambiò 28 allenatori.
Però vinse la Coppa UEFA quell'anno. No?
Sì, vero. Sì. Ma scusate, a proposito di questa situazione, allora di accoglienze, vogliamo parlare un attimo anche del caso Genoa? Perché Vieira è arrivato.
Abbiamo parlato ieri.
Ieri abbiamo parlato. Situazione, molto.
Cioè, qui trovi un muro, non lo so come la pensi, te, però.
Un muro in che senso?
Non siamo d'accordo con l'esonero di Gilardino.
Ma nemmeno io.
Ah, ecco.
Ma nemmeno io, assolutamente.
Hanno impiegato benvenuto. Tutti i giorni per partorire questa decisione.
Sì.
Complimenti.
Ma poi assurdo. Quindi siamo in qua. Hanno aspettato la settimana successiva, cioè hai fatto giocare poi dopo. Allora chiamalo prima se devi fare proprio questa mandragata.
Giocò di giovedì quel giorno. Quindi dal 7 novembre hanno deciso il 19 novembre. Se dovevano fare questa genialata, per me Gilardino 4 punti nelle ultime due gare con una squadra che è stata dimezzata perché non aveva più l'attacco, perché ci sono stati venduti i Gudmonds e le Teghi, con 1000 infortunati, stava lentamente riprendendosi.
No, ha fatto una vittoria in pareggio, ragazzi.
Mandi via Girardino,
una follia.
Posso aggiungere una cosa?
Sì, poi
a
dopo
Libropaga, a Libropaga al Genoa c'è ancora Shevchenko e Tassotti, ragazzi.
Sì, sì, ma non abbiamo, stiamo parlando di scelte veramente, ma mi sembra di capire, ieri abbiamo avuto un intervento dove ci spiegavano che molto probabilmente c'è un cambio societario in vista, qualcosa di importante a livello societario, perché
è quindi... una decisione che è stata presa al di sopra della testa di Zangrillo e della vecchia amministrazione.
Quindi vediamo dove porterà questa scelta, se sarà produttiva o meno. A me dispiace per Gilardino e come penso tutti voi che stiamo parlando, perché comunque aveva dimostrato sul campo le sue capacità e io non credo che lui sia responsabile di questa classifica del Genoa, insomma.
Io ci vedo un'altra cosa, sai, adesso hai toccato un tasto giusto, vedo una situazione che abbiamo visto anche in casa Como, non so se vi ricordate Longo, secondo,
sì,
hai perfettamente ragione sul discorso e mi ha fatto riflettere anche una frase di un nostro collega alla presentazione, cioè Vera rischia di essere come Blessing, come un altro, un altro episodio.
Ma Blessing me l'ero già dimenticato, hai visto?
Ecco, quello che...
Il gag impressing di Blessing.
Me l'ero dimenticato.
Non si è perso.
Quella che sarà, scusate ragazzi, questa presentazione, questa che sarà la sua casa per i prossimi 2 anni. Ora, che in una presentazione uno già dia questo tipo di prospettive perché ha avuto magari delle informazioni sul fatto che Vera sia la prima testa di ponte per un arrivo effettivamente di quello che poi è successo, lo ricordate, al Como, no?
Come no, come no, sì, assolutamente. Vediamo, dai, i presupposti ci sono. Sentite, invece vi voglio chiedere un'altra cosa, oggi mi ha incuriosito e volevo sentire anche il vostro pensiero, l'intervista rilasciata, anzi doppia intervista, perché c'è stata una di Guendouzi sulla Gazzetta dello Sport e un'altra di Gila su Repubblica, due giocatori della Lazio. Guendouzi ha detto: il merito di tutto quello che stiamo facendo, Stefano, è di Baroni. E ha tirato fuori 3 concetti, il gioco, quindi l'organizzazione, il coinvolgimento e l'entusiasmo. Mi dite qual è, per spiegare un po' il momento Lazio, secondo voi l'aspetto più importante di questi tre che ha detto Gila?
Tutto.
Stefano?
Cioè, guarda, io ho letto quella di Guendouzi, quella di Gila no. E parla da leader Guendouzi.
Sì.
E ha fatto bene a dire che il merito di Baroni, perché tutto è nato, non è casuale.
C'è dal ritiro, lavoro dal ritiro. Bravissimo. Lui ha detto,
bravo, è quello stavo dicendo io, parte tutto dal ritiro, quindi ci credono subito, lavorano bene e questi risultati non sono frutto del caso. Io ripeto, forse sto esagerando, non lo so, sarà l'età, sarà il momento che sto attraversando, visto che la mia passione è dall'altra parte è rivolta l'attenzione, no? Sto scherzando. Ragazzi, il nuovo fenomeno di questo inizio stagione, calcisticamente intendendo, è la Lazio. Però non vedo pagine dedicate. Cioè, voglio dire, no? Paolo, Stefano, tu, siamo appassionati, magari andare a approfondire.
Il Motta di Bologna aveva più spazio l'anno scorso.
Vero?
Sì.
Benissimo, pensiamo che possa essere così, una cosa passeggera, un fenomeno così... però io starei attento, perché io una ferocia, una determinazione, lasciamo perdere i sistemi di gioco, i principi, le scelte, la filosofia, quello che vi pare, c'è un pallone, c'è un'aggressione feroce, determinata da parte di tutta la rosa. Cioè, se gioca X, entra al posto di Y ha preso il posto di Z, trovi la stessa concentrazione, la stessa applicazione, la stessa soglia di attenzione, lo stesso dinamismo, la stessa gamba.
Infatti,
vuol dire che è una squadra allenata bene.
Coinvolgimento, lui ha parlato. Tutti coinvolti.
Tutti coinvolti. Si vede anche, aggiungo e poi chiudo, lascio la parola agli altri. Marco, quando si segna, quando si vince, tu guarda come esulta, come esultano.
Anche alla fine partita.
Bravo.
Vero.
E lì vedi proprio. Matteo, e lo vedi anche nella Juve questo.
Sì, sì, vero, vero. È bravo.
Quindi è squadra.
Sì.
C'è il gruppo squadra e l'allenatore governa, ha il controllo della situazione.
Mattei, qual è l'aspetto che secondo te si emerge di più, no? Di questo che diceva Guendouzi, coinvolgimento, gioco, entusiasmo, qual è quello che ti colpisce maggiormente?
Ma i risultati, perché francamente la Lazio è una buona squadra, ci mancherebbe, ma pensare all'inizio di stagione che alla 12ª giornata era 1 punto dal primo posto, beh, francamente non avrebbe immaginato né pronosticato nessuno. Il gruppo è la carta vincente, perché quando una squadra segna, i giocatori dal campo vanno a abbracciare appunto i panchinari. Vero. Quando finisce la partita, i panchinari vanno in mezzo al campo ad abbracciare chi ha finito la partita. E questo è il segreto della Lazio di Baroni, merito soprattutto di Baroni, il gruppo che è compatto, unito verso lo stesso obiettivo. Per quanto riguarda la scarsa cassa di risonanza, diciamo, ci sono due motivi. Lotito non è un presidente, come dire, simpatico a tante testate, e qui a Roma, io sono di Roma, e a Roma diciamo che la stampa è abbastanza schierata da una parte, di una parte che in questo momento non sta andando bene, e parlare bene dell'altra sponda ad alcuni risulta molto difficile.
Ghisoni.
Allora, ho la fortuna di aver conosciuto Marco quando faceva le giovanili della Juventus.
Baroni.
È una persona. Sì, Baroni, scusate.
No, perché a un certo punto ho pensato Piccari nel trascorso di Juventino.
Quando hai detto settore giovanile,
non ho mai detto niente.
Non ero io.
Marco è stato Baroni, è stato uno che ha valorizzato giocatori a livello difensivo, poi dopo anche in altre realtà, quindi. Partiamo dalla serietà, perché è uno studioso di calcio. Ricordo la condivisione di tantissime analisi tattiche individuali su giocatori, e stavamo parlando di settore giovanile, quindi capite bene che quando si evolve la situazione l'interesse e la passione è ancora maggiore. È uno che ha dormito 14 giorni, 15 giorni in fila a Formello appena arrivato, perché ha detto a tutti: questa è la mia grande occasione. E io credo che questa percezione o questo tipo di messaggio ai giocatori sia arrivato, nel senso l'attaccamento maniacale a quello che è una opportunità di carriera che non ha mai avuto, oltre al fatto, e questo è un esempio che mi raccontò un mio amico della primavera con Mourinho il primo anno, quando andarono a giocare a Lisbona una partita amichevole, la squadra rientrò su Malpensa e Mourinho è tornato su Malpensa per riprendere un aereo e ritornare a Lisbona da solo, quindi poteva tranquillamente fermarsi lì. Però sono piccoli esempi che ti fanno capire come poi la squadra ti debba seguire negli esempi concreti. Poi che Guendouzi parli da leader, forse ci sia anche un leggero conflitto di interessi, visto che ha rischiato di avere ancora Tudor, con il quale non credo ci fosse un rapporto idilliaco. Va bene, giustamente esalta quello che è una ovvietà, e che effettivamente la Lazio non solo giochi bene, ma ha una solidità dietro che ha ritrovato, perché se ricordate c'è stata l'anno, insomma, quando ha rischiato di vincere il campionato, poi c'è stata la problematica col Covid che era praticamente virtualmente prima in classifica, e basava proprio la sua forza su un reparto difensivo che onestamente non ha giocatori top dal punto di vista, cioè gioca Patrick, quindi con tutto rispetto, un giocatore che si è adattato intelligentemente ma che non ha questo talento, diciamo, difensivo spiccato. Ultima cosa, citato Guendouzi, io torno indietro a 2 anni, avevo detto un attimino, facciamo maturare Rovellino, che è un bel cervellino,
vero.
E una bella testa. Poi chiaramente in questi 2 anni ne ho sentite di tutti i colori, giocatore mediocre, non ha cambio passo, non si inserisce. Calma ragazzi, 2001, calma, andiamoci
verissimo piano, guarda, giorni fa abbiamo avuto Cristian Zenoni che lavora nel Monza e lo conosce, ce ne ha parlato bene già dal periodo di Monza, insomma un giocatore che secondo lui ha ancora margini di crescita, quindi no, io vi volevo soltanto chiudere con un'osservazione.
Uno che fa l'esordio a San Siro e va a casa a piedi con la borsa sulle spalle, lo incontri fuori e dici: dove vai, Rovellino? Vado a casa perché abito qui a 300 metri, 500 metri. Guarda, sono cagate.
È di Monza lui, Paolo?
No, lui è di Milano, è scuola Alcione, quindi sai, dietro San Siro, però
sì, proprio a 2 metri.
Sì. Genoa fa l'esordio, l'anno che ha fatto poi l'esordio, anche ha segnato il suo primo gol a Sebastiano Esposito, il 3-1 sul calcio di rigore quando strappa il pallone a Lukaku, non so se vi ricordate. Ecco, Rovella va a casa a piedi e l'abbiamo incrociato fuori.
Bella queste cose. No, aspetta un attimo, ti fermo un attimo Paolo, perché c'è l'ultima che volevo farvi vedere su Repubblica, il passaggio di Gila, proprio a chiudere, abbiamo proprio la pagina del giornale. Mi ha incuriosito: con Sarri alla Lazio mi era servito lo psicologo, Baroni fa star bene tutti, dice che l'ha fatto crescere molto anche Sarri, però insomma le difficoltà ci sono state. Io questa per sottolineare quanto poi la figura dell'allenatore nel bene e nel male sia importante, Stefano,
lui... secondo me tutte le esperienze arricchiscono. Secondo sì, me sì, anche
no, no, ma infatti lui dice mi ha fatto crescere tanto, ecco, Sarri, lui l'ha detto. Il titolo è un po' fuorviante, secondo me, è fuorviante perché lo sapete.
Facciamo,
il titolo è fuorviante perché pure a me all'inizio mi aveva colto in contropiede, poi se vai a leggere il pezzo dentro, lui comunque ringrazia allora, il mister per la crescita
esatto,
e tutto,
ed è giusto
eccetera.
Che sia corretto così.
Sì, scusate, perché andare dallo psicologo è un sintomo.
No, no, esatto, no, però no, sai, lo legge così
sembra che tutta colpa dell'allenatore esatto, precedente. No?
Baroni e tutto
Rosa. Però anche lui sottolinea questo grande lavoro che è stato
secondo
fatto quest'estate.
Anche nei fallimenti, eccetera, nei momenti difficili, trovi la spinta, non devi perdere mai l'entusiasmo. È così che
scusate,
poi vinci.
Secondo me, vinci, la verità qual è? È che Sarri è un maestro di calcio, però purtroppo non riesce a creare una certa empatia con alcuni giocatori, con tutti i componenti di un gruppo. È però il classico maestro che tu, tra virgolette, odi perché ti tratta da allievo, che ti riprende quando tu sbagli, che non ti dà mai la pacca sulla spalla quando fai bene, però a distanza di anni, quando diventi grande, capisci che quelle lezioni ti hanno fatto crescere.
Sì, sì, la cosa che...
Però c'è una domanda, ora
vai,
sguardo mi è arrivato a questa cosa.
Sì, sì.
Cosa ha Baroni di speciale? L'umiltà. Ci sono tecnici che dicono subito quasi comando io e si comportano di conseguenza. Lui è diverso, ti vuole bene, coinvolge tutti, comprende la necessità di ciascuno di noi. Ecco perché nella Lazio chi entra da sempre il 100%.
Esatto, questo è il
alla
passaggio.
Fine... perché il Real Madrid vince con Ancelotti? Adesso faccio una... voi direte, ma che c'entra? Però perché c'è quelle esultanze anche con i fuoriclasse? Perché Ancelotti cosa ha di speciale? L'umiltà. Cioè alla fine vinci perché il terzo che sostituisce il secondo, che sostituisce il primo, esulta e partecipa come il titolare.
Come il titolare.
È quando arrivi lì
che hai fatto la differenza.
Non hai paura, non hai più paura di nessuno, Marco.
Sì, 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 sì.
E quindi la Lazio se la giocherà con tutti così. Il Porto l'ha scaraventato, attaccato alla porta. Dopo un 1-1 che serve, che alla Lazio gli serviva vincere quella partita.
No, mi bastava anche il pareggio.
Ah, ecco.
Eppure dice adesso voglio andare a vincere la partita.
Devastanti.
Sono d'accordo.
Dove il Porto è sparito.
Aggiungo proprio alcune.
Questi sono i tratti da. Poi non lo so se ce la farà.
No, è chiaro, poi il campionato è lungo.
Mi auguro di no.
Però aggiungo a questo per chiudere, quando giorni fa proprio Pellegrini disse Baroni, con Baroni non ci sono solo 11-12 titolari.
Vero.
E questo è un messaggio forte che riceve chissà
no,
che non è
sai,
titolare.
Sarri
ragazzi,
adesso si può dire tutto, per me è bravissimo.
No, ma mica siamo
però nelle sue qualità, diciamo...
Però è vero che è molto selettivo,
non ha dialogo, tanto dialogo
non è empatico, non è empatico, dai, non è empatico.
Sono,
come lo era Zeman,
ci sono sei giorni che magari non ti rivolge la parola.
Ecco, la grande forza di Ancelotti, Baroni ovviamente è di un'altra categoria inferiore con tutto il rispetto
certo,
di Baroni,
certo.
Ha la grande capacità, e Stefano lo sa, che è stato giocatore, è stato negli spogliatoi, come il grande pizzeraio,
semplicità,
di portarsi
Stefano
dietro il gruppo.
Sì, sì, l'umiltà, sì, ma io ho portato l'esempio l'allenatore più prestigioso del mondo, cioè di tutti i tempi, perché Ancelotti ha vinto più di due.
Come no.
Con però qual è campioni. La forza di Ancelotti? È quella ancora quando portava il trattore del papà durante ad agosto, la preparazione prima di partire per il ritiro, portava il trattore sotto 50 gradi all'ombra.
Bellissimo.
No, è la verità. Sì, sì. Quando parla del padre si commuove. Ancelotti è ancora quella roba lì. Mm-hmm. Poi io non lo sento
l'umiltà,
dalla vita.
È l'umiltà, ragazzi.
Adesso non è che voglio romanzare per creare
una
figura leggendaria.
È
questa roba qua.
È un aspetto importante.
Ma perché Mourinho con l'Inter o... vediamo altri casi. Conte.
Sì, sì.
Anche il Napoli esulta così, eh?
Sì, sì, è vero, ma io questo sul concetto di squadra
anche l'Inter,
sempre detto.
Anche l'Inter.
Bravo, sono aspetti importanti.
Bello
va bene.
Questo campionato, eh?
Bello, mi piace.
Fiorentina
anche pure squadra. Sì, sì, dai, andiamo avanti così e speriamo di continuare su
chi
questa
vince
scia.
Il campionato, Stefano, Paolo, chi vincerà questo campionato?
Mi fai una domanda difficile.
Ho capito, dai.
Scopritevi. Io, francamente, se avevo questa possibilità.
Vabbè, di un nome. Un nome e ci salutiamo. Chi vince?
Mi giocavo.
Chi vince?
Prendevo il biglietto per la
dai, vabbè, ma dimmi uno.
Ipotizzare, dai.
Dai.
Per Napoli.
Napoli per Mattei. Ghisoni, e poi vi saluto.
Mi piacerebbe tantissimo l'Atalanta.
L'Atalanta, dice Ghisoni. Mattei, no, grazie, a presto, Stefano.
Tantissimo.
Sì, sì, va bene, va bene. Stefano, grazie, a presto.
Grazie a voi. A presto.
Ciao, Stefano. Giornata,
grazie. Paolo, ci sentiamo presto anche noi, perché poi dobbiamo parlare di un'iniziativa. Ci sentiamo presto. Presto,
va
presto.
Bene.
Ciao, 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 ciao. A presto, a presto. Ciao, ciao. Ci fermiamo. Break, break.